Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e questa settimana affronteremo un argomento particolarmente interessante. Le storyline che hanno rovinato alcune serie TV. Mi avete scritto in tantissimi sia su Instagram che su Facebook, come al solito quando c'è da dare un'opinione cattivella siete pronti a scrivermi e ad essere super onesti, cosa che apprezzo tantissimo. Stiamo vivendo ovviamente un momento difficile, siamo tutti in quarantena, restate a casa, mi raccomando. Devo dire che molti di voi si stanno comportando bene e insomma stanno seguendo le regole, mi raccomando. Continuate così, mi raccomando, restate a casa, guardate serie TV, bisogna veramente fare del nostro meglio in questo momento. Dopo questo messaggio un po' motivazionale, passiamo subito all'argomento dell'episodio. Vi anticipo però che dopo aver trattato questo topic scottante, vi darò un bel po' di consigli per affrontare la quarantena con delle serie TV, insomma, che vi faranno compagnia. Allora, leggiamo un po' dei vostri commenti, anzi cercherò di leggerli tutti. Al solito per Facebook dirò i vostri nomi, su Instagram manterrò la questione anonima. Devo dire che questo non importa perché siete molto onesti sia su Facebook che su Instagram, quindi non fa davvero alcuna differenza. Allora, la domanda precisa era: quali sono secondo voi le storyline che hanno rovinato alcune serie TV? Quindi una morte, una coppia orribile, una scelta narrativa che non avete mai digerito. Francesco dice: tutta la parte da elfi, fate scuola di magia in streghe. Devo dire che su questa questione concordo particolarmente, perché secondo me quando streghe, parliamo dell'originale, ha iniziato ad introdurre fate, elfi e tutte quelle questioni lì un po' troppo fuori dal mood che era stato, insomma, settato fin dall'inizio, perché Streghe all'inizio era una serie molto dark, se pensiamo alla prima stagione, se pensiamo ad alcuni episodi molto forti, era una serie veramente diversa da ciò che poi è diventata un po' dalla quinta stagione in poi, anche se si parla già di fatine nella terza stagione. Devo ammettere che a me alcuni elementi di questo genere hanno dato fastidio, perché insomma c'è stato proprio un cambio nello stile, anche perché la creatrice dello show si è allontanata dopo la terza stagione o dopo la seconda, adesso non ricordo. Poi Shannon se n'è andata e ricordo veramente che ci fu questo cambio di rotta. Non lo so, io non l'ho mai veramente apprezzato, preferivo le prime stagioni, infatti sono le mie preferite, pur apprezzando in parte anche la quarta, perché ha delle svolte interessanti. Però resterò sempre un grande fan dello streghe Charmed delle prime tre stagioni con Piper, Prue e Phoebe. Sono comunque, insomma, un grande amante della serie in generale, perché, insomma, l'ho visto fino alla fine, l'ho amato fino alla fine nonostante tutto, e quindi resterò comunque sempre un grande fan di Charmed. Tania: Aria che uccide il re della notte invece di John. Daenerys che diventa psycho e brucia a brodo del re. Caroline che ci rovina il momento d'Elena. Rory Gilmore nel revival. Grey's Anatomy vorrebbe un capitolo a sé. Devo dire che concordo su molte di queste cose. Arya che uccide il re della notte in realtà a me non ha dato particolarmente fastidio, anche se l'intero filone narrativo, cioè l'intero build-up, aveva insomma portato a quello, aveva portato ad una svolta del genere. Però insomma non mi ha dato particolarmente fastidio. Daenerys che diventa psycho, come ben sapete, a me ha dato enorme fastidio, ma non perché sia successo, ma perché è avvenuto senza una vera costruzione. Quando tutti mi dicevano ma c'erano dei segnali nelle precedenti stagioni, sì, forse c'erano. Li abbiamo colti anche, cioè io li ho colti alcuni segnali di poca stabilità, non c'è stata nessuna costruzione. Questi segnali, sì, sono stati un po' lasciati nel tempo, nel corso delle stagioni, ma è veramente successo da un episodio all'altro nella stagione 8. Ci stava il momento di pazzia, ma andava costruito con diligenza. Bisognava seminare un po' qui, un po' lì nel corso delle stagioni, ma bisognava anche costruire un percorso, magari tra la stagione 7 e la stagione 8, in cui si vedeva la lenta discesa nella pazzia di Daenerys. Allora avrei accettato la questione. Per quanto riguarda Caroline, che rovina il momento d'Elena, è una delle cose che odio di più. Ho odiato quella scelta degli autori, perché hanno rovinato un momento che aspettavamo da tantissimo tempo. Per contesto sto parlando della prima scena d'amore tra Daemon ed Elena. In sottofondo Caroline e Stefan parlano della questione del Sirepond. Ed è veramente fastidioso, perché abbiamo aspettato quella scena per 4 stagioni e viene interrotta e rovinata da quel discorso lì. Non solo il danno, ma anche la beffa. Inoltre, devo dire che io spessissimo, se devo rivedermi la scena in questione, vado a vedermi quella montata senza il discorso di Caroline e Stefan, perché i bravissimi fan d'Elena su YouTube hanno insomma uploadato dei video del genere, quindi grazie fan d'Elena. Per quanto riguarda il discorso Rory Gilmore, insomma qui sfondi una porta aperta, ma ne avete parlato in tanti di questa cosa, quindi apriremo un capitolo tra pochino. Grazia, la scelta di far lasciare Barney e Robin dopo 2 intere stagioni su di loro e il ritorno indietro del personaggio di Barney. Danana che sbrocca al suono delle campane e l'ultima uscita di scena di Alex Kareb. Sì, devo dire che insomma su Daenerys concordiamo in parecchi. E, per quanto riguarda la scelta di far lasciare Barney e Robin, devo dire che concordo. Anche secondo me l'episodio finale di How I Met Your Mother non funziona proprio per questa cosa, perché hanno costruito una storyline nel corso degli anni e poi l'hanno un po' insomma lasciata andare in quel modo. Secondo me la critica maggiore che possiamo fare al finale di How I Met Your Mother è proprio questa qui. Sole, gli originali che se ne vanno e fanno uno spin-off che parla di loro, secondo me potevano ancora dare tanto al corpo della serie madre, tanto che poi The Vampire Diaries è sfociato nel random, per quanto mi riguarda. Sì, io ho sempre detto che l'abbandono degli originali ha insomma fatto parecchi danni per quanto riguarda The Vampire Diaries, perché è vero che lo schema stava diventando abbastanza ripetitivo, però dobbiamo fermare Klaus, dobbiamo fermare Rebecca, eccetera eccetera, però insieme ai personaggi di The Vampire Diaries, quelli di The Originals davano veramente il meglio, secondo me. Non che The Originals sia una serie brutta, anzi, insomma, ci ha regalato dei bei momenti. Però devo dire che in generale sì, l'abbandono degli originals ha fatto un po' del male a The Vampire Diaries. La morte di Marissa in Ossì, ci dice Fede. Sì, in parte concordo, anche se non odio la quarta stagione. Anche gli autori di Ossì concordano nel dire che insomma, il personaggio di Taylor in generale, la quarta stagione è un po' un ritorno alla comicità della prima. Però sì, Ossì non è mai stato più lo stesso, su questo concordo. Un bel po' di voi hanno detto la morte di Marissa. Loredana ci dice ancora sul finale di How I Met Your Mother. L'ultima puntata di How I Met Your Mother, stagioni su stagioni per farci sapere come ha incontrato la loro mamma, serie TV bellissima, rovinata con la morte della povera della poverina e Ted con Robin, ma anche no. Per me Robin era l'anima gemella di Barney. Sì, su questo concordano in tanti perché ti hanno messo mi piace. Elisa, mandare avanti The Vampire Diaries due stagioni senza Elena. La morte di Derek in Grey's Anatomy, da quel momento è andato tutto a rotoli. Rory nel revival di Gilmore Girls, non pensavo potessi detestarla così tanto. Tanti anni ad aspettare, invece era meglio rimanere fermi al finale della settima stagione. Sì, la cosa assurda è che abbiamo sempre criticato fortemente il finale della settima stagione e la settima stagione in generale. Poi quando è arrivato il revival ci siamo detti, ah ok, ma forse il finale della settima stagione non era così male, perché l'idea era quella di una Rory indipendente, una Rory pronta a realizzare i suoi sogni. Invece è arrivato il revival, è un disastro. Vabbè, ne parliamo tra pochissimo perché voglio approfondire questa questione, me la tengo da anni. Me la tengo da anni veramente. Sole, la love story di Blair e Dan, ridicola, anche se forse Gossip Girl all'epoca aveva già saltato lo squalo. Rory che molla Yale perché non c'ha i beep e vuole fare la figlia della rivoluzione. Non me ne vengono in mente altre, ma è ancora presto per me. Qui c'è stato un piccolo, insomma, discorso sulla questione Rory. Ecco, apriamola in questo momento. C'è chi ha difeso Rory dicendo ma ci sta che una ragazza della sua età lasci Yale e tutto il resto. Allora, io mi sono reso conto, ragazzi, dopo il revival, che Rory era già in parte pessima ai tempi della serie originale, perché Rory è una persona che vuole tutto e lo vuole alle sue condizioni. Finché le dici sei brava, ottimo lavoro, sei un genio, vai a Yale, avrai una carriera incredibile, lei è contenta. Appena le dici di no, appena le fai notare che sta sbagliando o che non è in grado di svolgere un compito o che non è adatta ad una situazione, lei va fuori dai binari, impazzisce e appunto fa delle scelte veramente stupide. La sesta stagione ne è un esempio lampante. E il revival, insomma, è un grande esempio del suo terribile modo di approcciarsi a determinate cose. Sì, nella serie originale questa cosa era accennata, quindi ce la siamo vissuta un po' con il tempo e diluita, mentre nel revival abbiamo visto Rory prendere una serie di decisioni pessime, essere una persona adulta che non è in grado di stare al mondo, tradisce, non sa tenersi un lavoro, non sa trovare un lavoro, cosa che vabbè, magari quella non possiamo dare la colpa a lei, però se ricordate c'è quel momento in cui le offrono un lavoro che lei ha sempre snobbato e anche lì lei fa un po' l'altezzosa, la so tutto io, e infatti non le danno il lavoro. Non so, il revival ha completamente, secondo me, rovinato il suo personaggio. Molti di voi concordano perché Rory nel revival è stata una delle risposte più gettonate, e meno male che c'era Jess a indicarle la via, perché veramente, non so, abbiamo sopravvalutato Rory nella serie originale, evidentemente, non solo noi ma anche i personaggi dello show. Io vorrei un seguito di Gilmore Girls proprio per smentire questa cosa, perché Rory era un personaggio che a me piaceva. Vorrei altri episodi proprio per dire ok, ha avuto questo momento, ha affrontato questa cosa, ci sta, in parte ci sta, perché insomma Rory non è una ventenne, Rory nel revival ha più di 30 anni, e quindi insomma la testa sulle spalle la devi avere a quell'età, e molti non ce l'hanno, però in teoria dovresti averla, specialmente perché sei una persona intelligente, Rory in teoria è una persona intelligente. Io sono abbastanza contrario anche a tutta la storia con Logan, non per Logan come personaggio, ma perché non l'ha aiutata affatto a crescere in generale. Poi ovviamente le colpe principali restano di Rory. Comunque l'argomento Rory Gilmore è stato abbastanza scottante, ne avete parlato in tanti, quindi ci stava aprire un capitolo a parte. Continuiamo con i commenti. Margot: Rory Gilmore nel revival, totalmente diversa appunto, distorta dalla serie TV. April e Jackson dovevano essere loro la coppia, non April che torna con, non mi ricordo nemmeno il suo nome, Matthew, e Jackson che si mette con Maggie. L'uscita di scena di Alex Kareb, Suki ed Eric erano il top ma non gli hanno dato il loro giusto valore. La morte di Logan in Veronica Mars, il finale di How I Met Your Mother, Robin e Barney secondo me si appartenevano. Al momento non me ne vengono in mente altri, anche se sono sicura ce ne siano altri. Allora ti dico, Suki ed Eric in parte concordo, io adoravo Suki ed Eric, shippavo loro, odiavo Bill e Suki, sappiate questo di me. Vabbè, chi mi segue da tanto tempo lo sa, perché abbiamo parlato a lungo di True Blood. Però li hanno gestiti male, soprattutto dopo la quarta stagione, ma perché principalmente gli autori secondo me preferivano Bill per Sue, che ormai si erano fissati che la coppia principale della serie era quella. Per quanto riguarda l'uscita di Alex Kareb, me l'avete chiesto in tantissimi, cosa ne pensi? Allora, penso che ovviamente Alex era uno dei personaggi col character development migliore di Grey's Anatomy, se non il personaggio con il miglior percorso. E ovviamente una parte di me ha odiato quello che è successo, perché mi dispiace perdere Alex, mi dispiace che abbia lasciato Joe e mi dispiace che abbia lasciato Meredith. Ma dall'altra, vedere quell'episodio, vedere la spiegazione, sentire Izzy menzionata, non so, mi ha fatto commuovere, mi ha fatto venire i brividi, non lo so. Io sono un po' 50 e 50 su questa situazione. Da una parte mi è piaciuta, da una parte mi dispiace. Ecco, mi trovo un po' nel mezzo della questione. Direi di andare avanti con i commenti. Angela su chied Eric, no Angie, no. Marika, Aria che uccide Night King. Cinzia, io dico solo April, Gilmore Girls, inutile, veramente ha rovinato tutto tra Lorelai e Luke, l'inizio della fine. Riccardo, l'incidente stradale alla fine della quarta stagione di Brothers and Sisters. Ricordo quel periodo. Marzia, il dottore doveva rimanere per sempre con Rose Tyler, sono la quinta stagione di Doctor Who e finora nessuno prenderà mai il suo posto. Beh, questo lo pensano in molti, secondo me. Laura, su Once Upon a Time tutta la settima stagione Cenerentola, Harry come Emma nella prima stagione, in generale tutta quella stagione, per carità, dai. Da una parte l'idea era anche interessante, secondo me, però l'hanno gestita un pochino così così. Dani, tutta GOT stagione 8. Alessia, le ultime due stagioni di GOT non li perdonerò mai per aver distrutto uno dei miei show preferiti. Il modo in cui hanno gestito il D'Elena durante l'ultima puntata di The Vampire Diaries, il bacio sul mento tra tutti e la poca importanza data a Bonnie. La poca importanza data a Bonnie non mi sembra, perché comunque secondo me c'è stato quel momento in cui insomma lei sconfigge con tutte le altre streghe. C'è stata quella scena molto powerful, no? Però ovviamente concordo tantissimo sul modo in cui hanno gestito il D'Elena nell'ultimo episodio di The Vampire Diaries. Voglio dire, neanche una frase, neanche un ciao, come stai, come vanno le cose, solo un bacetto sul mento che abbiamo odiato tutti quanti. Niente di più, sì, ho veramente odiato questa cosa, scommetto anche tantissimi di voi. Solo a ripensarci mi viene, non so, mi viene il nervoso. Grey's Anatomy dopo la morte di Derek, l'uscita di scena di Christine e Alex, April e Arizona, Jackson e Jackson e Maggie come coppia. La morte di Logan e il revival di Veronica Mars. Sì, apriamo un attimo una parentesi su questo. Il revival di Veronica Mars procedeva benissimo fino a quando non è successa questa cosa. Io mi sono arrabbiato parecchio, ma perché stimo Rob Thomas e non capisco che cosa gli sia preso, non capisco perché abbia deciso di prendere questa decisione mettendo a rischio futuri episodi di Veronica Mars, mettendo a rischio quindi la possibilità di seguire nuove storie sulla nostra detective preferita. Non lo so, ha fatto questa scelta e non so perché l'abbia fatta. Ci ho pensato parecchio, mi sono detto ok, l'ha fatta perché siamo in un periodo in cui i personaggi muoiono nelle serie TV e quindi fa figo uccidere i personaggi importanti nelle serie TV, da quando Game of Thrones l'ha fatto, da quando Game of Thrones esiste. Ma non so, non ho mai capito veramente la questione, che cosa sia successo nella sua mente perché abbia preso quella decisione. Io spero nel profondo, se mai faranno una quinta stagione, che questo twist venga risolto in maniera diversa, tipo pam, era uno scherzo, abbiamo fatto una burla. non è realmente così, non lo so, ci spero, ovviamente non succederà, però la speranza è l'ultima a morire. Tra l'altro la questione era: Veronica è interessante se sta da sola, ma una protagonista femminile forte, per essere interessante, non deve stare per forza da sola. Insomma, l'amore esiste nelle nostre vite, esistono le coppie, esistono le ship, esistono nella vita reale, e stare con qualcuno non ti rende debole, secondo me, alla fine. Ma vabbè, ognuno ha le sue motivazioni, a quanto pare. Divento piuttosto, insomma, passionale quando si tratta di parlare di queste cose. Continuiamo con il commento di Alessia, perché ha scritto un bel po' di cose. Rory nel revival di Gilmore Girls. Rory è assolutamente, insomma, il personaggio che state odiando di più e che è uscito un po' dai binari dei personaggi amati. È la storyline comunque che apprezzate di meno, il twist della svolta. Bello il twist della svolta, mi piace, di Rory. La morte senza senso di Karen in Mistresses, uscita di scena del Lieutenant in Sleepy Hollow, Fiona assente al matrimonio Gallavich, beh sì, questa è veramente brutta. The Hundred che si ostina ad accoppiare Clark con chiunque tranne che con Bellamy, Nick e Rachel, Big No, in Bitten, il finale di serie di Poldark, il finale di Quantico e Shelby e Ryan come coppia, Dan e Blair, Laurel e Wes, One Tree Hill senza Lucas e Peyton, su questa concordo assolutamente, lo sottolineo, io infatti ho smesso di vederlo durante la stagione 6, ho provato ad andare avanti con la 7 ma non ce l'ho fatta, anche se so che dopo ci sono dei momenti molto carini, però non so, per me One Tree Hill resterà sempre le prime 6 stagioni. Per quanto riguarda The 100 invece voglio aprire una parentesi, perché tanti di voi hanno scritto o il Clexa o il Bellark che rovinano lo show, in generale sono storyline costruite male. E io sono per l'arc, lo sapete, concordo sul fatto che la Clex sia stata costruita in maniera un pochino frettolosa, però loro mi piacevano abbastanza come coppia. Devo dire che secondo me, per quanto riguarda il Bellark, si sono un po' insomma messi di punta nel non darcelo fino alla fine, probabilmente non ce lo daranno, però se mai dovesse accadere, succederà nell'ultimo minuto dell'ultimo episodio e qualcuno dei due morirà o tutti e due moriranno, abbastanza, non so, nello stile di Rottenberg, secondo me. Vi dico che si sono messi di punta, cioè il creatore ha detto no e basta, non voglio darvela vinta. Sarebbe anche divertente se non fosse che non ha senso, perché insomma quei due hanno un'alchimia pazzesca, quindi infatti si sono sposati non per confondere la vita reale con insomma l'alchimia di due personaggi, però Bellamy e Clark sembrano avercela, insomma. Stefania, l'ultima cosa che è successa in Grey's Anatomy sia riguardante Teddy che ovviamente quella di Alex. Martina, un po' tutto Grace dalla stagione 10 e poi la morte di Logan nel revival di Veronica Mars. Cordelia e Connor in Angel è stata una delle cose più brutte che abbia mai visto nella storia delle serie TV. Mio Dio, sì, credo che anche per me questa sia una delle storyline peggiori mai partorite nella storia della serie TV, Connor e Cordelia. Però da quello che ho intuito, Joss Whedon aveva avuto un piccolo diverbio con Charisma Carpenter. Si dice che lei non gli abbia detto della gravidanza, non so come sia andata realmente, lo sanno solo loro. So che Joss aveva altri piani per la quarta stagione e so che ha dovuto cambiare la storyline in base a quello. Però, insomma, potevate inventarvi altro, perché Connor e Cordelia, non so, solo a pensarci mi viene la nausea di nuovo. Sì, credo sia in assoluto una delle storyline peggiori mai partorite per le serie TV. Sì. Caroline e Stefan che parlano nei momenti salienti del Delena, ebbè. Fabiola, Alexi e Mark in Grey's Anatomy, morte senza senso. Beh sì, ma lì era più una questione loro, se ne volevano andare gli attori, quindi. Francesco, Re Gargoyle, beh, se apriamo questo discorso. Anna Maria, il ritorno di Krista Vernoff in Grey's Anatomy. Dani, la morte di Lexa in The 100. Natasha, l'ultima stagione di One Tree Hill. Rita, la morte di Allison in Teen Wolf. Dani, dalla terza stagione in poi di PLL si può dire. Linda, la relazione forzatissima di Cidi ed Eleanor in The Good Place. No dai, sono carini. Costanza, il finale di How I Met Your Mother in completo contrasto con tutto il resto della serie. Dan e Blair, la storyline di Ade in Once Upon a Time, la morte di Cass nella settima stagione e il finale della decima stagione di Supernatural, la terza stagione della Casa di Carta. Clarissa, la morte di Logan, il revival di Veronica Mars, la morte di Marissa Cooper, la morte di Edie e Mike Delfino in Desperate Housewives. Giusto, anche qui vi dico, soprattutto per la morte di Mike, è stato più un voler scioccare lo spettatore. Mark Cherry l'ha proprio detta apertamente, siamo quasi alla fine, dobbiamo scioccare il nostro pubblico. E infatti l'ho trovata una cosa molto molto crudele. Ultimamente ho rivisto Desperate Housewives, quindi è una ferita. Non sono ancora arrivato alla morte di Mike, però è una ferita abbastanza aperta. Anche Idi era un personaggio che mi faceva morire dalle risate, quindi figuriamoci. Valerio, la morte di Marissa. Antonio ha fatto un bel commento corposo. The Vampire Diaries, le continue morti non effettive. Esattamente, questa è una delle cose che ho odiato di più di The Vampire Diaries. In generale odio nelle serie TV di genere soprannaturale e non, perché ormai lo fanno anche le serie TV che non sono di genere soprannaturale. La morte che non è la morte, ovvero un personaggio che muore e poi ritorna magicamente, improvvisamente, è una cosa che non ha assolutamente alcun senso e dovrebbe finire. The Vampire Diaries l'ha fatto spessissimo, anche troppo, lo fanno tantissime altre serie, lo fa anche Riverdale ultimamente, non lo so, io non la sopporto questa cosa, è una delle cose che odio di più nelle serie TV, la morte che non è la morte, un personaggio che muore e poi ritorna senza una spiegazione, non la sopporto questa cosa. The Originals, trovo che non abbia senso di esistere, sarebbe stato interessante se fosse stato un prequel interamente storico, ma così come l'hanno impostato è stato inutile. No dai. Buffy, dopo una stagione con i beep come la quinta, è stato un gravissimo errore quello di voler introdurre il trio di beep come costante nemico della stagione successiva. Ma secondo me invece è una mossa originale, nel senso, fino adesso Buffy ha combattuto con nemici potentissimi. Pensiamo al maestro, pensiamo al sindaco, Angelus, Glory, Adam. E poi arrivano questi tre idioti che in realtà fanno parecchi danni. E poi il vero nemico della stagione era Dark Willow ed era... insomma, diventare adulti. A me piace la sesta stagione, piace particolarmente, l'ho spiegato più volte. Penny Dreadful, non riesco a dirti nulla di specifico, ma per quanto riguarda l'ultima stagione trovo che abbiano chiuso troppo in fretta, lasciandomi un retrogusto di incompiuto e frettoloso. Su questo concordo. Streghe, con l'andare avanti delle stagioni 3 e 4 stava diventando decisamente dark, ma dalla quinta è stato trasformato in una comicata trash imbarazzante. Infatti ad oggi non è ancora terminato. Sì, diciamo che le stagioni successive sono state un po' così e così, però streghe si ama, dai. Ghost Whisperer, la scelta di far morire il marito per poi farlo restare nel corpo di un altro. Sì, in effetti anche a me quella storyline non era piaciuta tantissimo. American Horror Story, escludendo la prima stagione che trovo letteralmente perfetta, trovo che successivamente abbiano fatto minestrone di troppe robe. Dopo la stagione 3 è un peggioramento costante, peccato, ma no, secondo me alcune stagioni di American Horror Story sono validissime. Maria Teresa, Grey's Anatomy dopo la morte di Derek, aveva tutte le potenzialità per continuare ad essere uno show bellissimo e invece è stato commesso un errore dopo l'altro. La storyline di Maggie che non è mai decollata, April e Jackson che si lasciano dopo aver avuto un bambino, Jackson e Maggie, Penny e Callie, Meredith che diventa il sogno proibito di ogni essere umano. Noemi, Jane the Virgin, Michael non era il mio preferito, però la sua morte mi ha veramente scioccata, perché ho sempre visto questa serie come qualcosa di leggero e divertente, e da quel momento tutto è cambiato. Non capisco veramente il senso di uccidere un personaggio veramente fantastico solo per poi riportarlo in vita e rovinarlo del tutto. E per cosa? Per uno stupido triangolo amoroso, bah... Su questa cosa concordo particolarmente, secondo me non doveva tornare Michael. Mara, la morte di Prue in Streghe, Rachel e Joy, Romantic Shift in Friends. No, mi piacevano Rachel e Joy, lo so che sono un popular su questo. Paola, la morte di Ward in Agents of S.H.I.E.L.D., se ci penso mi viene un nervoso che non ha idea. La prima volta di Damon ed Elena con quei due beep che interrompevano intermittenza, indimenticabile. Hai ragione. Sono tantissimi commenti, ho paura di non poterli leggere tutti, andiamo di fretta. Immacolata, tutte le ultime stagioni di Grey's Anatomy, Rory e Logan che si lasciano, Ellie McBeal, Larry che la lascia, Phoebe e Cole... Angel, la morte di Winifred. Ah sì, che dolore. Ilenia, i cambi di cast di One Tree Hill nelle ultime stagioni. Mary, la storia tra Clark e Lexa nata in un secondo, potevano evitarsela. Francesca, il revival di Gilmore Girls. Noemi, Grace in Skins. Chiara, il trasferimento di Lucas e Peyton in One Tree Hill. Denise, tutta la season 8 di Game of Thrones. Leggiamo anche dei commenti su Instagram, altrimenti insomma diventa un pochino difficile. Anche su Instagram mi avete riempito veramente di commenti, tenterò di andare super veloce. La morte di Tara in Sons of Anarchy non mi sono mai ripresa, mio Dio, sì. Cioè, non la trovo una storyline sbagliata, perché secondo me alla fine ci stava, perché sapevo che il percorso di Jax sarebbe finito in tragedia e quindi serviva anche a far aprire gli occhi su Gemma. Però, sì, mi ha fatto particolarmente male. La morte di Marissa in DOC, la morte di Derek, Dan e Blair, Spencer e Caleb, questa me l'avete scritta in tanti, Baby Plotline in The Originals, la morte di Matthew in Downton Abbey, Alex che torna da Easy e lascia Joe, la morte di Lexa in The 100, la morte di Ailey in The Originals, la morte di Marissa in DOC, coppia Rachel e Joy in Friends, The Office, Michael che se ne va, Spalev, la morte di Lex in Grey's Anatomy, Spalev, Peyton e Lucas che lasciano One Tree Hill, Steroline, Caroline e Klaus, punto. La morte di Michael in Jane the Virgin, Grey's Anatomy dalla 10ª stagione in poi, Dan e Blair in Gossip Girl, Merluca, Meredith ed Andrew, l'elemento sovrannaturale in Riverdale, la morte di Derek in Grey's Anatomy, far lasciare Robin e Barney, Alex e Callie, morte di Lincoln su The 100, la morte di Derek, ultima stagione di Once Upon a Time, Caroline e Stefan zero chimica, la morte di Lincoln in The 100, Sire Bond in The Vampire Diaries, Derek in Grey's Anatomy, l'uscita di Gareth da Grey's Anatomy, morte di Marissa in DOC, l'elemento semi-sovrannaturale nella terza stagione di Riverdale, la cura nella quarta stagione di The Vampire Diaries, tema resurrezione in The Vampire Diaries, Jon e Daenerys, Barci, no dai, poverini. Comunque siete stati in tantissimi a mandarmi dei commenti e io lo apprezzo veramente molto. Scusate se non riesco a leggerli sempre tutti, ma siete veramente tanti. Me li leggo, me li salvo ed è sempre una grande e bella compagnia. Comunque questo episodio è stato ispirato da un pezzo di TV Line che insomma elencava i twist più brutti nella storia delle serie TV, cioè quei twist che hanno rovinato le serie, e su alcuni io concordavo, ad esempio insomma Cordelia e Connor in Angel, avete concordato praticamente tutti su questa cosa, April in Gilmore Girls, concordo in parte su questa su questa scelta, la settima stagione di Once Upon a Time, anche qui avete concordato in parecchi, l'Initiative di Revenge, sì, quello ha un po' rovinato la seconda stagione di Revenge, secondo me. Hanno messo anche Billy nell'ultima stagione di Charmed, come nemica finale insieme alla sorella. Sì, in parte secondo me non ha funzionato, ma io... insomma, penso che i plot twist che hanno rovinato le serie TV sono parecchi, alcune si sono riprese, altre no. Cito tra quelli che hanno dato più fastidio a me, Cordelia e Connor sicuramente, ciò che è successo in The Vampire Diaries con le morti che non erano realmente le morti. L'Initiative, Revenge, però Revenge si è saputa riprendere, alcune decisioni in serie che io amo tuttora, quindi Grey's Anatomy, The Vampire Diaries, insomma ce ne sono di plot twist che hanno potenzialmente rovinato le serie TV, ma molte serie si sono riprese. Io trovo ancora piacevole guardare Grey's Anatomy. TBD anche ha avuto dei momenti belli dopo questo sfacelo. Anche Angel, ci sono alcune parti della quinta stagione che sono veramente piacevoli da guardare. Revenge, come abbiamo detto, si è ripreso dopo la storia dell'Initiative. Non so, sicuramente molte serie hanno anche avuto delle stagioni no, per poi riprendersi dopo con stagioni veramente forti. Penso anche a 24, che ha avuto bellissime stagioni, stagioni meno belle, certo con quel concept è un po' più facile. Penso che certe volte anche le nostre preferenze vanno ad intaccare un sentiment. Pensiamo al fatto che noi siamo d'Elena e quindi abbiamo odiato quella scena tra Caroline e Stefan nel mezzo della prima scena d'amore, ma magari l'Estelena l'hanno amata. Insomma, è molto soggettiva questa cosa, anche se, insomma, non bisogna mai esultare per le sconfitte altrui anche nelle ship, quindi supporto sempre anche in questo. Allora, adesso parliamo invece delle serie TV che vi consiglio in questo momento. Allora, vi ho fatto un mega post su Screen Week, quindi sicuramente troverete anche la versione scritta di ciò che sto per dirvi delle serie che vi sto per consigliare. Sono serie di tutti i generi, quindi comedy, quindi drama, teen drama, e ve ne ho parlato anche su Instagram in questi giorni, ma è giusto per insomma darvi una rinfrescata, visto che state passando tanto tempo a casa. E ovviamente vi consiglio The Office su Prime Video. Prime Video ha un sacco di cose bellissime. The Office è un vero e proprio gioiellino della serialità in stile mockumentary, e narra le vicende dei dipendenti di un ufficio tra situazioni personali e lavorative ai limiti dell'assurdo. C'è anche una ship veramente bella, Jim e Pam. Molti di voi la stanno iniziando e mi stanno contattando dicendo: oh mio Dio, li ship, oh mio Dio, serie bellissima, quindi sono molto fiero di questa cosa. Su Prime Video, tra l'altro, ci sono tantissime cose interessanti, tra cui Grownish, il college e l'amore ai tempi dei social, quindi uno sguardo alla vita dopo l'adolescenza. È uno spin-off di Blackish. È veramente una serie valida, è veramente uno show per i millennial, per capire i millennial. La stessa salsa The Bold Type, che io dico sempre Sex and the City 2.0, sempre attuale, molto girl power. E c'è anche un bel viaggio nel mondo del giornalismo, lo trovate sempre su Prime Video. Su Prime Video, oltre ad Hunters, che vi ho consigliato spesso negli ultimi giorni, potete fare dei rewatch bellissimi: Desperate Housewives, DOC, Smallville, Dawson Creek, Grey's Anatomy. E abbiamo un po' sottovalutato Prime Video, perché in realtà ci sono delle cose veramente interessanti. Se volete riflettere un po' sul senso della vita e rilassarvi anche un pochino sorridendo, su Netflix vi consiglio The Good Place, veramente ben fatto, molto carino. Se cercate il mistero, Manifest su Infinity, non gli avrei dato una lira, invece è veramente una serie interessante, specialmente per il mistero principale. La storia racconta della misteriosa scomparsa del volo 828, sparisce misteriosamente nel 2013 e riappare nel 2018. La serie narra le vite dei passeggeri dopo questo avvenimento. Un po' Lost, un po' Fringe, veramente carino. The Outsider, la serie basata sul romanzo di Stephen King, a me è piaciuta tantissimo, l'ho finita ieri sera. Come vi dicevo, è basata sul romanzo di Stephen King, è una miniserie, genere thriller mystery nel pieno stile di King, quindi un pizzico di horror. Cosa succede quando tutte le prove portano ad un unico indiziato, ma quella persona era anche in un altro posto? in quel preciso momento, nel preciso momento in cui è avvenuto un delitto, e con tanto di testimonianze, quindi è veramente un mistero ben costruito. E è iniziata la terza stagione di Westworld, io l'ho cominciato ieri sera, molto diversa rispetto alle prime due stagioni, ma ovviamente da recuperare perché HBO è sempre sinonimo di qualità. E Discovery of Witches è su Sky Atlantic. Cosa succede quando una strega e un vampiro si innamorano? Ve la consiglio. C'è tutto The Vampire Diaries su Infinity. Ha debuttato anche la quarta stagione di Riverdale su Infinity. Su Now TV potete recuperare tantissimi capolavori, tra cui I Soprano, Girls, Banshee, The Night Of, Chernobyl, Catch 22, The New Pope, Taboo, Euphoria, Watchmen, Twin Peaks e chi più ne ha più ne metta. E quindi vi ho dato un bel po' di suggerimenti per il binge watching selvaggio che vi aspetta. Il 24 marzo debutta anche Disney Plus e ne parleremo sicuramente anche nei prossimi episodi. Abbiamo veramente tanto da vedere, quindi il messaggio principale è: restate a casa, siate responsabili e godiamoci un po' di serie TV. Grazie per essere stati con me. Alla prossima.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.